Introduciamo con un salmo che è anche un po' detto invitatorio, è un invito all'ascolto della parola. Salmo 95-94. E iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto.
Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sì, il Salmo ha dei riferimenti molto precisi circa l'esperienza di non ascolto della parola del Signore. Io colgo del Salmo l'invito ad ascoltare oggi la sua voce, e così supereremo quella inerzia, quella infermità che ci impedisce di camminare seguendo il Signore. È il brano di questa sera.
Sì, il Salmo è un invito a entrare nel riposo di Dio. Il riposo di Dio è il sabato, la pienezza di vita, e sarà il tema di questa sera, che continua quanto abbiamo visto la volta scorsa. La volta scorsa Gesù dà la vita a un infermo che sta per morire, e oggi prosegue l'argomento sulla vita in tutto il capitolo quinto. Forse vi sarete già accorti che il Vangelo di Giovanni è tutto un inno alla luce e alla vita, alla conoscenza e all'amore. Allora leggiamo la prima parte di questo capitolo, i primi 18 versetti, anche se il capitolo è tutta un'unità, poi c'è la discussione, il processo a Gesù. Leggiamo la prima parte.
Giovanni capitolo 5, 1-18. Dopo queste cose c'era una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora c'era in Gerusalemme, presso la pecoraia, una piscina chiamata in ebraico Betzatà, che ha 5 portici. In questi giaceva una moltitudine di infermi, ciechi, zoppi, disseccati, che aspettavano il movimento dell'acqua, Infatti un angelo del Signore scendeva in certi momenti nella piscina e agitava l'acqua. Il primo che entrava, dopo l'agitazione dell'acqua, diventava sano da qualunque malattia fosse posseduto. C'era là un uomo che si teneva nella sua infermità da 38 anni. Gesù, avendolo visto che giaceva e saputo che già da molto tempo se la teneva, gli dice: «Vuoi diventare sano?» Gli rispose l'infermo: «Signore, non ho un uomo che quando viene agitata l'acqua mi getti nella piscina. Quando arrivo io, un altro scende prima di me.» Gli dice Gesù: «Svegliati, porta la tua barella e cammina.» E subito divenne sano l'uomo e portò la sua barella e camminava. Era sabato quel giorno. Dicevano dunque i giudei a colui che era stato curato: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella.» Ora egli rispose loro: «Chi mi ha fatto sano, lui mi disse: porta la tua barella e cammina.» Gli chiesero dunque: «Chi è l'uomo che ti disse: porta e cammina?» Ora colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era ritirato, essendoci folla sul luogo. Dopo queste cose lo trova Gesù nel Tempio e gli dice: «Vedi, sei diventato sano, non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio.» Se ne andò l'uomo e disse ai giudei che è Gesù colui che lo fece sano. E per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Allora Gesù rispose loro: «Il Padre mio continua ad operare sino ad ora, e anch'io opero.» Per questo dunque ancor di più i giudei cercavano di ucciderlo, perché non solo scioglieva il sabato, ma addirittura chiamava Dio Padre suo, facendosi uguale a Dio.
Ecco, il brano si divide in due parti. Nella prima ci si presenta un uomo bloccato, immobile, che sta lì presso l'acqua sperando di ricevere qualche virtù terapeutica dall'acqua. È lì da 38 anni, manca poco ai 40, è lì da sempre. E Gesù lo guarisce. E poi subito dopo c'è una discussione sul sabato. Era sabato quel giorno e non è lecito fare certe cose in sabato, portare la barella. E allora c'è tutta la seconda parte, una discussione sulla legge. E le due cose sono molto connesse, perché ciò che ci tiene bloccato nei nostri sensi di colpa, che ci impedisce di camminare, esattamente la nostra concezione di legge, la nostra concezione di Dio che abbiamo. E dopo questo segno di Gesù comincia il processo a Gesù. Infatti inizia con una festa, all'inizio si dice che quella festa era il sabato, alla fine decidono di ucciderlo. Sarà quella la festa definitiva, quando ci dà la vita. E questo racconto è sotto l'insegna del numero 5. Siamo al capitolo 5. Ci sono 5 portici, si parla 5 volte di uomo, 5 volte di diventar sano e 5 volte di portare la barella e camminare. Il centro del brano è portare la barella e camminare. Questo uomo prima era portato dalla barella e stava immobile, ora si capovolge la situazione. E Evidentemente tutte queste sono molto simboliche. Gesù cosa fa? Ecco. Restituisce all'uomo la sua capacità fondamentale. L'uomo è essenzialmente uno che cammina, non solo materialmente. C'è il cammino interiore dell'uomo. L'uomo che non cammina, che è bloccato, è infelice, è morto, ha spento i desideri. Uno che non sa camminare secondo i desideri che ha è un fallito, è un frustrato, è uno che non sta in piedi, è uno che giace, è uno che vive la morte. Quindi in quest'uomo c'è il passaggio che l'incontro con la parola di Gesù opera in noi, il passaggio da una vita morta, immobile, bloccata, a una vita che cammina. E verso dove cammina l'uomo, appunto? Verso il suo desiderio, che è la pienezza di vita. E questa pienezza di vita non gli viene data dall'acqua del pozzo, la samaritana, ricordate, sarebbe la legge, l'acqua del pozzo, non gli viene data neanche dall'acqua della piscina, terapeutica dovrebbe essere, che tutto fa parte di tutte quelle cose che l'uomo si inventa per guarire e star meglio, che per quanto possa giovare, l'acqua certamente giova, è un elemento vitale, non ti dà che una vita morta. La vita piena te le dà l'incontro con Lui che ti fa entrare nel sabato, che ti fa trasgredire la legge, il divieto, e comprendere il senso profondo della legge, che è l'amore di Dio che si dona all'uomo. Sono significativi anche i luoghi, ecco, la piscina, sulla porta delle pecore. Gesù non va nel Tempio, si ferma lì alla piscina, e poi lo ritroviamo alla fine nel Tempio. Ma andiamo per ordine, mentre leggiamo, vediamo i simboli di questo testo. Ecco, tenete sempre presente nella lettura, dopo il brano della volta scorsa, nel quale avvenne il grande prodigio che il padre credette, e il vero miracolato è il padre, non il figlio, al racconto della guarigione, così il racconto di questa guarigione serve a noi per guarire dentro, per levare i nostri blocchi, che sono esattamente la nostra concezione di legge di Dio e di noi stessi. E il conflitto che c'è tra Gesù e le autorità, che già prelude al processo e alla morte, è esattamente il modo di interpretare la legge, vuol dire di interpretare Dio e l'uomo, perché l'uomo è l'interpretazione che dà di sé e di Dio. Lui vive quella. Qui il problema non è cambiare l'uomo, è fatto bene l'uomo, è avere l'interpretazione giusta. E questo aveva un'interpretazione che lo teneva lì bloccato da 38 anni. E i custodi della legge servono coi sensi di colpa a bloccarlo ulteriormente. E Gesù viene proprio a sbloccare questa situazione.
La ragione dell'infermità, vedremo, cioè dell'essere incapace di reggersi, vedremo in che consiste. Leggiamo i primi versetti, i primi quattro versetti che ci introducono. Dopo queste cose c'era una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora c'è in Gerusalemme, presso la pecoraia, una piscina chiamata in ebraico Betzatà, che ha cinque portici. In questi giaceva una moltitudine di infermi, ciechi, zoppi, disseccati, che aspettavano il movimento dell'acqua. Infatti un angelo del Signore scendeva in certi momenti nella piscina e agitava l'acqua. Il primo che entrava, dopo l'agitazione dell'acqua, diventava sano da qualunque malattia fosse posseduto.
Ecco, il racconto inizia con l'indicazione di tempo. C'era una festa dei giudei. E tutti i racconti di Giovanni si snodano sulle feste e coincidono con una sua andata a Gerusalemme, quasi tutti tranne il dono dei pani che fa in Galilea. C'è innanzitutto la festa di Pasqua, quando andò nel Tempio e cacciò fuori le pecore e i buoi destinati al sacrificio. perché ormai la comunione con Dio non è fatta dei sacrifici degli uomini verso Dio, ma è fatta dall'agnello di Dio, da Dio stesso che si fa agnello. Questa seconda festa non si precisa che festa è, probabilmente la Pentecoste, la stagione delle messi, comunque è sabato. Poi ci sarà la terza festa quando Gesù sale ancora a Gerusalemme, quella delle capanne, che è la festa del raccolto del frutto pieno della terra. Poi ci sarà la festa della dedicazione del Tempio, che è la festa invernale delle capanne, delle luci invernali. Poi ci sarà l'ultima Pasqua, che è la Pasqua di Gesù. E qui viene sempre detto festa o Pasqua dei Giudei. E ha un termine, ha un significato negativo il termine in Giovanni, vuol dire che non è la festa del popolo, ma dei capi che sottomettono il popolo. E Gesù stavolta non va nel Tempio, va a Gerusalemme ma non nel Tempio, si ferma alla porta pecoraia, porta delle pecore, che è la porta attraverso la quale passavano le pecore destinate al macello, al sacrificio nel Tempio. Esattamente quelle pecore che lui aveva espulso dal Tempio prima. E invece di entrare nel Tempio, che è la casa del Padre suo, come ha detto, si ferma presso i suoi fratelli infermi, che diventano il nuovo Tempio. Difatti a quella porta delle pecore da macello c'è una piscina con 5 portici, richiamo dei 5 libri della legge, che tengono dentro tutta l'umanità racchiusa che giace, immobile, inferma, cieca, zoppa, secca, senza vita. Quindi è la figura di tutto questo carnaio umano destinato alla morte, che non ha accesso alla festa, non ha accesso alla vita, non ha accesso al Tempio, alla gloria.
E la parola fatta carne lì si introduce, e lì, prendendo l'iniziativa, lì giunge Gesù.
Ci possiamo fermare un po' sulla descrizione al versetto terzo che fa di questa gente. Questa gente giace, non sta in piedi. È una moltitudine sterminata e sono chiamati infermi. Infermo vuol dire malfermo, cade. L'uomo di sua natura è caduco, cade a terra, torna alla terra, è umano perché appunto finisce sottoterra, humanus. È la condizione umana. Poi sono ciechi. Cieco è chi non sa dove andare, chi non vede la luce. La luce è il senso della vita. Una vita senza senso. E se non sai dove andare, sei zoppo, non ti puoi muovere, sei immobile. E poi disseccato, vuol dire senza linfa vitale. Come il tralcio secco che viene buttato via, come la mano essiccata che Gesù guarisce, che è chiusa, morta nel possesso, che la apre al dono, come le ossa secche di cui parla Ezechiele, tutto il popolo di ossa secche che Dio fa rivivere. Quindi è proprio un carnaio umano fuori dal Tempio, espulso dal Tempio, che non ha accesso al Tempio, perché la legge gli vieta di entrare nel Tempio, perché è impuro, è morto, un popolo di peccatori, al massimo può andarci come pecore da macello per espiare le proprie colpe. Espiare le proprie colpe è il miglior modo per alimentarle, quindi un giro senza fine. E però quelli lì stanno lì aspettando, hanno un desiderio improbabile che si agiti l'acqua. E quella piscina raccoglieva le acque piovane anche del Tempio, più altre sorgenti, ogni tanto immettevano un flusso, aprivano una chiusa, entrava acqua, e si diceva che quando entrava quell'acqua, si muovevano le acque, qualcuno guariva. L'uomo si inventa sempre delle guarigioni, fa di tutto per guarire. Ecco, ma non è l'acqua al pozzo che dà la vita, la legge. Non è neanche quest'acqua, l'acqua al massimo mantiene la vita, al massimo la cura un po', ma cura sempre una vita mortale, che è per la morte, non dà la vita. Non è la fonte d'acqua zampillante che Gesù ha promesso alla Samaritana. Tra l'altro sotto questa agitazione delle acque E c'è probabilmente anche un'immagine che il popolo spera sempre che si agitino le acque, cioè si spera in una sommossa, in una rivoluzione, in un cambiamento. La vita va così male che se cambia va meglio. È la speranza che ha l'uomo di un cambiamento. E quindi gente che è messa lì, e questo è il nuovo Tempio. A casa del Padre suo sono questi fratelli. Gesù viene per dare la vita a questi fratelli che sono fuori dal Tempio, fuori dal sabato, fuori dalla vita, fuori dal riposo. L'unico rapporto che hanno col Tempio è quello del sacrificio, l'unico rapporto che hanno con Dio è quello della colpa di espiare, l'unico rapporto che hanno con la vita è quello di dover sicuramente morire perché già gustano in anticipo la morte. Giacciono infermi, ciechi, zoppi, secchi. È una descrizione molto efficace.
Penso che questa moltitudine, soprattutto diciamo di infermi, perché poi l'attenzione si porta così su questa difficoltà, questa moltitudine incapace di reggersi è come se attendesse una forza che venga dall'esterno, invece verrà da una relazione umana, dalla relazione che intesse Gesù. Gesù con loro, con questo infermo. Ma guardavo adesso anche nella Bibbia che abbiamo tra mano, i versetti 4 e 5 sono messi tra parentesi, il versetto 4 soprattutto, sì, è messo tra parentesi, però credo che debba considerarsi del testo proprio, perché al versetto 7 così c'è un riferimento a quanto si dice qui. Passiamo ai versetti 5-7. Là c'era un uomo che si teneva nella sua infermità da 38 anni. Gesù, avendolo visto che giaceva e saputo che già da molto tempo se la teneva, gli dice: «Vuoi diventare sano?» Gli rispose l'infermo: «Signore, non ho un uomo che, quando viene agitata l'acqua, mi getti nella piscina. Quando arrivo io, un altro scende prima di me».
Con nella massa si isola un uomo, quel simbolo di tutti, quest'uomo è l'uomo, rappresenta ciascuno di noi. E quest'uomo cos'ha? È uno che si teneva nella sua infermità, se la teneva cara. Non è semplicemente che stiamo male, noi facciamo consistere nel nostro male nella nostra identità, lo teniamo, lo coccoliamo, lo curiamo, lo alleviamo. Tant'è vero che nessuno dei guariti nel Vangelo di Giovanni chiede di guarire. Perché uno è la sua vita quella. Se gli toglie quella, cosa fa? Non è più lui. Se lo tiene.
C'è quasi una specie di identificazione, per cui senza quel malanno sono più io, sarei un altro. Guarire significa quasi morire. Morire alla identità precedente.
E il vero male è questo, che addirittura non desidera neanche guarire. Per questo Gesù gli chiede: ma vuoi guarire? No, non vuole chiaramente. Mentre invece altri segni, e c'è chi chiede, ma per altri, come Maria a Cana, come il padre per il figlio, come le sorelle di Lazzaro per Lazzaro, invece questo segno dell'infermo e l'altro del cieco, sono i cinque segni di Giovanni, e non chiedono gli interessati, perché forse il male altrui lo vediamo, e allora possiamo anche intercedere. Il nostro non è male, siamo così, diciamo, è impossibile essere diversi. Per cui il vero male non è ciò che abbiamo, è il pensiero che noi dobbiamo essere così e restiamo lì bloccati identificandoci con quel male. E questo è il vero male. Gesù addirittura parlerà di peccato, non nel senso di peccato personale, ma che è il vero fallimento, cioè la mancanza di speranza. Difatti se lo tiene da 38 anni, secondo i testi biblici, 38 anni sono gli anni nel deserto, anche se il Salmo dice 40, qualche testo dice 40, altri testi dicono 38.
Il Deuteronomio, capitolo secondo, dice 38 anni proprio.
E che vuol dire che nessuno di quelli che è stato liberato dall'Egitto è entrato nella terra promessa, nella vita, sono tutti morti. E questo vuol dire che è lì pronto a morire, pur essendo stato liberato dall'Egitto anche lui, pur essendo stato amato e perdonato, tuttavia si tiene questo suo male che lo fa giacere. E Gesù gli chiede, vuoi diventare sano? Sembra una domanda superflua, invece è una domanda fondamentale. Perché Dio non ci può fare nessun dono se noi non lo vogliamo. Il nostro vero male è la mancanza di desiderio che ci rende immobili. Sono i sensi di colpa che ci bloccano talmente che addirittura bloccano il desiderio di una cosa diversa. Al massimo l'unico desiderio è spiare. Stai lì alla porta delle pecore, pronto a entrare come carne da macello nel tempio per il sacrificio. Ma continui in questo gioco di colpa e espiazione, senza mai vivere.
Sto pensando che la domanda di Gesù, intanto, è una domanda che è interessante proprio perché si vede l'iniziativa da parte di Gesù. Non c'è l'iniziativa da parte dell'infermo, c'è l'iniziativa da parte di Gesù. E Gesù prende l'iniziativa attivando la volontà dell'infermo. Ecco, viene in mente quello che dice Agostino circa la richiesta di collaborazione da parte del Signore. Dice Agostino che non ti salva Dio senza di te, quel Dio che ti ha creato senza di te, ti ha creato senza chiedere il tuo consenso. Ma ti riscatta, ti salva, chiedendo, mendicando quasi il tuo consenso. Ecco.
E poi ci sono dentro altre cose particolari in questo testo. Non ho uomo che mi aiuti. Questo senso di solitudine, ognuno è solo, il male ci rende soli. E poi quando arrivo io è già arrivato un altro, c'è la sensazione di essere sempre in ritardo sulla vita, come in un sogno, in un incubo, non arrivi mai, un po' come il mito di Tantalo, è sempre lì alla portata e non lo raggiungi mai, è la sensazione che tutti abbiamo, che c'è lì davanti la felicità, ciò che desideriamo, non arrivi mai, arriva sempre un altro prima, sono sempre in ritardo. Al treno arrivo sempre 5 minuti dopo, arrivo lì che sta partendo, come nei sogni, no? Ecco, la sua vita è tutto un incubo, è perdente in partenza, sta lì perché l'ha messo lì, sa già che non capiterà mai nulla perché nessuno lo aiuta a entrare, lui è immobile, e sta lì a fare il gioco del perdente, a vedere un altro che arriva e lui che non arriva. E così gode della sua sconfitta e si tiene meglio ancora la sua malattia per gli altri 2 anni che gli restano per far 40. Così fa cifra tonda.
Sì.
È una descrizione molto semplice, ma molto efficace e comune. Ecco.
Come dicesse anche, non c'è nessuno che mi prende a carico, non c'è nessuno che mi si fa vicino.
Ma tu ti prendi a carico.
Però anche è vero che oramai è assuefatto a questo ruolo. Lui gioca a fare l'infermo, cioè gioca tragicamente, tra virgolette, gioca ad essere infermo, a fare l'infermo. Ed è infermo. È bloccato da questo anche. Ecco, allora quello che dice Gesù è anche più coerente con questo ruolo acquisito che lo ha reso infermo, addormentato, morto nella situazione. Gli dice Gesù: svegliati, porta la tua barella e cammina. E subito divenne sano l'uomo e portò la sua barella e camminava. Era sabato quel giorno.
Ecco, Gesù gli dice, è la parola che opera, perché l'uomo opera sempre secondo la parola che ascolta. Prima ascoltava la parola che lo teneva bloccato, ora ascolta un'altra parola che gli dice svegliati, è la stessa parola della resurrezione, risorgi, esci da questa morte. È la stessa parola che disse sia la luce fu. Porta la tua barella. Il letto per la persona sana è il luogo di riposo, la barella per il malato è il luogo di contenzione. Questa barella rappresenta la legge, che se tu la osservi è il tuo riposo, perché la legge è per la vita. Siccome la trasgredisci, non riesci a fare ciò, è il comandamento dell'amore poi la legge, non riesci ad amare, allora la legge è la tua barella, è il tuo luogo di contenzione, che ti porta dove? Alla porta delle pecore, come carne da sacrificio, e ti tiene nei tuoi sensi di colpa. E Gesù gli dice, portala tu, la tua barella, e cammina. Camminare è un termine anche tecnico, ebraico, camminare secondo la legge, camminare secondo la parola. Ecco. E subito divenne sano, finalmente una vita sana e bella, non giace più, ma si sveglia, non è più portato, ma porta, non è più infermo, ma cammina, cammina. Ed era sabato quel giorno, cammina verso il sabato e la pienezza di vita. L'uomo fatto al sesto giorno è creato per raggiungere il settimo, la pienezza di vita. Ed è proprio il contatto con la parola del Signore, la comunione con Lui, che ci fa entrare nel sabato, nella vita. E ci fa uscire da quella piscina nella quale tutti siamo racchiusi, dai cinque portici, dai cinque libri della legge, perché siamo tutti peccatori.
E a guardavo, no, il fatto che l'annotazione era sabato quel giorno è ben più che un'annotazione cronologica, temporale, dimostra proprio che qui è il giorno, è il giorno della vita, è il giorno del dono della vita al completo, totale. Alla parola di Gesù è come se davvero un torrente di vita si fosse scatenato e rovesciato in questa persona che era inferma. Isoliamo il versetto decimo. Detto che era sabato, dicevano dunque i giudei a colui che era stato curato: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella.
E questi qui sono preoccupati perché uno cammina, perché uno guarisce, perché uno sta bene. E sommamente dispiaciuti. La legge ti condanna, sei peccatore, espia, stai nelle tue colpe. La legge cosa fa? Ti dice sei sbagliato e allora accontentati di essere sbagliato. E quelli che sono i custodi della legge dicono, ma questo qui trasgredisce il sabato, ti ordina di portare la barella. Non hanno capito neanche il significato, il senso del sabato, la pienezza di vita è portare la barella, portare la legge, non esserne portati in barella. Potere camminare secondo la luce di vita, perché la legge sarebbe per la vita. Cioè qui è in gioco l'interpretazione della legge del sabato di Dio e dell'uomo. Se la legge è un insieme di divieti, è chiaro che presto o tardi in qualche divieto incappi, siccome i divieti poi sono come una siepe che ti circonda dappertutto, se tutto va bene resti bloccato nei divieti e resti morto. E allora Dio è quello che uccide l'uomo, il suo antagonista, che gli pone dei divieti e poi lo punisce se li trasgredisce. Peggio di così non può essere. Quindi resti nella piscina con i cinque portici, arriverai al Tempio, giusto per essere macellato, al Tempio opportuno. È da questa situazione che ci vuol cavare il Signore. E la conversione più difficile è quella di Paolo, il passaggio dalla legge al Vangelo, cioè dal modo di intendere Dio e l'uomo. La legge non è una somma di divieti, questo è secondo il serpente che Dio ti ha proibito di. Dio ti ha detto di mangiare di tutti i frutti, tranne di quello che ti fa morire. Quindi la legge sarebbe per la vita, mica per il divieto. Vieta solo la morte. Qui invece si è fatta della legge tutta una serie di divieti che ti impediscono di vivere. Dio è l'esattore, il controllore dei divieti, il punitore, vede tutto, scruta tutto. Ti fa giacere infermo, immobile, ti condanna già in questa vita e poi nell'altra. E invece no, questa è la visione diabolica di Dio. Dio è venuto a liberare l'uomo per dare all'uomo il vero volto di Dio, che è amore, vita, dono di sé, e il vero volto dell'uomo, che è suo figlio. E l'unica legge è la legge dell'amore, per questo è stata data la legge, mica per incastrare l'uomo. Ed è proprio sull'interpretazione della legge che si gioca tutto. La parola è uguale, eh? Dipende da come la intendi e su come intendi la parola che giochi la tua vita. Perché per noi tutti la vita è uguale, come la intendi? La intendi come un insieme di doveri, di obblighi che ti bloccano e ti colpevolizzano e ti lasciano lì infermo e ti fanno giacere e ti tolgono la speranza e ti fanno vivere nella sorda disperazione? Oppure la comunione col sabato, con Dio che si dona a te, e l'unica legge è l'amore e la vita. E la stessa morte è la comunione con l'amore, perché l'amore va oltre la morte. E qui in gioco tutto.
Mi pare di notare nel testo un'ironia, tragica ironia, circa la cecità di questi custodi, tutori del sabato, che vedono la proibizione e la tutelano, la proibizione del portare la barella, del muoversi, del camminare in giorno di sabato, e non constatano, tantomeno godono, della guarigione. Tutelare la proibizione, non constatare la guarigione. Dal versetto undicesimo al tredicesimo, ora egli rispose loro, chi mi ha fatto sano, lui mi disse, porta la tua barella e cammina. Gli chiesero dunque, chi è l'uomo che ti disse, porta e cammina? Ora, colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era ritirato, essendoci folla sul luogo.
Ecco, al non ti è lecito, l'altro rispose, me l'ha detto colui che mi ha fatto sano. Uno guarisce dalla vita, l'altro ti dice non ti è lecito. Ecco, quello che Gesù ha fatto non è una trasgressione contro la legge, ma è il compimento della legge, perché lo ha fatto sano, finalmente, che può camminare, può portare la barella, può portare ciò che prima lo portava da prigioniero. È finalmente uno che può vivere secondo il comandamento dell'amore, che può vivere. Gli chiedono chi è l'uomo, quest'uomo che sta sopra la legge, e che pone ogni uomo sopra la legge, perché la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. Chi è quest'uomo? Non sapeva chi fosse. Che Gesù si è rivelato alla Samaritana, per cui anche questo dovrà fare l'incontro personale con lui, lo ritroverà nel Tempio subito dopo, così anche il cieco del capitolo 9 lo incontrerà. Non sapeva chi fosse perché Gesù si era ritirato, perché c'era molta gente in quel luogo. Cosa vuol dire? Che Gesù non desiderava fare miracoli. Poteva guarirli tutti, no? Allo stesso costo. Ha fatto un segno, perché il miracolo non è alzarsi da terra, perché presto torneremo a terra. Il vero miracolo è un altro, che uno viva la vita con speranza, qualunque sia la vita, e vive anche la morte con speranza, che viva da uomo dritto, da interlocutore di Dio, in faccia agli altri, che viva le sue relazioni. E questo è il vero miracolo, non che sia guarito e cammini. Perché se cammina, per esempio, per andare subito a rubare in una banca, poi per uccidere un altro, era meglio se stava lì. Invece il miracolo è un altro. Quindi Gesù fa un segno per indicare qual è il vero miracolo che ci tocca a tutti. Questa guarigione interiore da ciò che ci blocca. Poi lo dirà esplicitamente anche.
Un'altra piccola nota si può fare, però mi sembra importante. In questo caso, come in altri citati, la Samaritana e poi nel capitolo 9 il cieco, si dice sempre di un cammino progressivo che si fa, che viene fatto fare alla Samaritana, come a questo infermo, come al cieco. Cioè, dal non conoscere al conoscere. Al conoscere l'uomo, al conoscere Gesù, al conoscerlo come profeta, come inviato da Dio. Colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, poi lo saprà. Dopo queste cose lo trova Gesù nel Tempio e gli disse: «Vedi, sei diventato sano, non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio».
Uscito dalla porta pecoraia, Gesù si ritrova al Tempio. Sarà lui l'agnello immolato. Infatti vorranno ucciderlo alla fine perché dà la vita. E lui lo incontra nel Tempio. Finalmente quest'uomo ha accesso al Tempio, che infermi, ciechi e zoppi non hanno accesso alla città santa. Sono esclusi dalla vita. Gesù gli dice: «Sei diventato sano, non peccare più». Si parla di peccato per la prima volta, ma che peccato ha fatto? Il capitolo 9 del cieco gli chiedono: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Gesù dice: nessuno dei due ha peccato, è perché si riveli la gloria di Dio. È in questa luce che si interpreta il peccato. Il peccato è il luogo dove si rivela il perdono di Dio, che è il suo amore infinito. Però qui Gesù dice a questo: non peccare più, perché hai un grave peccato del quale non hai mai voluto prendere coscienza. Era quello che ti teneva lì bloccato, era la mancanza di speranza. E quello è il vero peccato, la mancanza di desiderio di bene. E quello, peccare vuol dire fallire in ebraico. E questo è il tuo fallimento. Non cadere in questo peccato. È questo che blocca la tua esistenza. E che vivi tutta la vita prigioniero della paura della morte, di quest'ansia. E non hai incontrato la fonte d'acqua viva. Non sai di essere figlio di Dio, che Dio è tuo padre. Non conosci la vita eterna che è già in te. E che vivi nell'amore del padre e dei fratelli. Quindi non peccare più, sennò ti capita di peggio, nel senso che è meglio giacere che cadere dall'alto.
Non so se si possa dire che questa osservazione di Gesù, raccomandazione di Gesù, è più che una raccomandazione morale. Ecco, senza spiegare ulteriormente, dico, è qualcosa che tocca proprio la sostanza, l'impostazione della vita. Non cadere nella sfiducia, non cadere in quella paralisi che è un cattivo, sbagliato concetto di Dio, un'esperienza sbagliata di Dio. Se ne andò l'uomo e disse ai giudei, che è Gesù, colui che lo fece sano. E per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Allora Gesù rispose loro: il Padre mio continua ad operare sino ad ora, e anch'io opero. Per questo dunque ancor di più i giudei cercavano di ucciderlo, perché non solo scioglieva il sabato, ma addirittura chiamava Dio Padre suo, facendosi uguale a Dio.
Ecco, qui è annunciato il tema che svolgeremo la volta prossima. Inizia il processo contro Gesù perché si fa uguale a Dio e tenteranno di lapidarlo. E comunque rileviamo solo un aspetto. Davanti al dono che Gesù ha fatto il dono di una vita piena, il dono del sabato, un nuovo modo di intendere l'uomo, Dio, la legge, la nostra vita. Ecco, ci ha fatto attingere non all'acqua del pozzo, non a quest'acqua di questa cisterna screpolata che tiene solo acqua morta, ci ha fatto attingere alla sorgente della vita che è l'amore del Padre verso di noi. Ecco, davanti a questo dono le reazioni sono due: o ti metti a gioire, a danzare di gioia e fai Eucaristia, o fai il contrario e uccidi la vita. Ecco, e questo storpio non se ne parla dopo, non si sa cosa abbia fatto. La storia del cieco invece del capitolo 9 viene sviluppata ulteriormente, sarà il venire alla luce del cieco stesso. Qui invece si sottolinea la reazione dei capi. E spiego. Cioè, la stessa visione di Dio della legge può essere vissuta in due modi. Chi ha il potere sulla legge o si crede giusto o si autogiustifica, ecco, ha una posizione, a lui va bene così, è cieco perché non conosce i propri peccati, si giustifica e quindi condanna chi fa diversamente come Gesù. Invece il popolo che sottostà alla legge e si sa peccatore perché glielo dicono loro che è peccatore, vive nei sensi di colpa e resta bloccato. Ora, se questo guarisce, i capi della legge perdono il loro potere, il loro prestigio, quindi decidono di uccidere chi dà la vita. Quindi lo scontro è tra Gesù e i detentori del potere della legge religiosa, intesa in un certo modo, come la legge che dà colpa, che punisce l'uomo, che lo blocca. Invece Dio è venuto per dare la vita perché l'abbiano in abbondanza, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. E la fede, noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. E il passaggio dalla morte alla vita è esattamente questo, conoscere, sperimentare l'amore. Pienezza di vita. E Dio è suo padre, di Gesù e di noi in lui. E allora cercano di ucciderlo. Il brano cominciava con una festa, al centro si dice che era sabato quella festa, e si termina con l'uccisione di Gesù, che sarà la sua Pasqua, la festa di liberazione. E la vita che lui ci ha donato gli costa la vita, appunto, ma sarà il dono della vita. Possiamo interrompere qui?
Suggerisco magari qualche testo supplementare, oltre al Salmo 95-94 che abbiamo pregato al principio. Sapienza, capitolo primo, versetti dal 12° al 24° del secondo capitolo. Poi dei Vangeli si può vedere Marco al capitolo secondo, versetto primo fino all'11°. Poi direi tra le lettere di Paolo la lettera ai Filippesi, capitolo terzo, che è proprio, come dire, il cambio, lo scatto, il salto qualitativo di Paolo, infermo, legato su se stesso, giusto secondo la legge, all'essere invece proiettato nella conoscenza e esperienza di Gesù Cristo mio Signore. E tra l'altro abbiamo appena celebrato la festa della conversione di Paolo. Poi dalla lettera agli Ebrei al capitolo secondo, 14-18. Ecco, ci limitiamo a questi brani, testi supplementari. Ecco, qui sostiamo, sì. Avevano difficoltà, c'erano anche i sordi, i muti,
no
non c'era. Poi allora vediamo se c'è qualcuno. Vabbè.
Volevo sapere se voi pensate che anche oggi l'uomo si senta schiacciato dalla legge, o se invece manchi questa sensibilità ad avvertire delle regole o qualcosa, dei criteri.
E credo che oggi uno non è schiacciato dalla legge, è schiacciato dalla disperazione, che è la mancanza di legge, perché appunto la legge non porta alla vita, quindi è un po' un capovolgimento della legge. Siccome la legge non dà la libertà, non dà la vita, rinunci alla legge e sperimenti la mancanza di senso. Però è abbastanza vicina, forse è la radice ultima della legge, è la disperazione. Perché ti accorgi che la legge intesa come divieto ti blocca solo, non ti fa vivere, quindi la butti via. Ma non vadi all'interpretazione della legge, sia che tu la osservi, cerchi di osservarla, sia che la butti via. Non ti dà la vita comunque. Quindi oggi credo questa condizione di umanità che giace senza, inferma, cieca, zoppa e secca, ecco, rende bene l'idea. E la legge è rappresentata dai 5 portici che la tiene dentro chiusa, dicendo stai proprio male, si vede. Non sei a norma. E la sensazione di non essere a norma oggi l'abbiamo molto di più degli antichi, forse.
Molte leggi prescrivono normative. No, voglio dire che credo che legge abbia anche un'accezione analoga. Cioè, possono essere diverse le leggi. Questa era una legge religiosa. Possono esserci leggi di altro tipo che legano. Ci sono, credo, un sacco di leggi non espresse in termini così di articoli di legge che legano l'uomo oggi.
E poi c'è semplicemente, alla fine, l'essere semplicemente legato e bloccato, che vuol dire non aver più speranza, e agisci semplicemente tenendo più o meno quella vernice per comportarti, se ci riesci, come tutti si comportano, però senza più speranza, senza più identità, se non questa. Che è la maschera. Credo che questa oggi è molto più forte che in altri tempi. L'omologazione oggi è più forte, certo, che 10 anni fa, che 1000 anni fa.
Qualche parola sul senso del peccato e quindi sul rapporto con Dio e sul senso di colpa, quindi sul rapporto con se stessi.
Sì, verrà fuori ancora questo. Direi qui è descritto molto bene in modo narrativo. Cos'è il senso di colpa? È ciò che ti tiene bloccato e ti impedisce di camminare. Il peccato cos'è? È la radice di questo, cioè il fatto che tu hai avuto una cattiva immagine di Dio, e questo è il peccato. Il vero peccato è l'interpretazione della legge di Dio. Il vero peccato di Adamo e Eva non è stato mangiare mele, ma è stato pensare che Dio fosse uno che vietava di mangiare, di vivere, vuol dire. Il vero peccato è la cattiva immagine di Dio e di noi stessi. E poi realizziamo nei vari peccati questa cattiva immagine. Ci buttiamo via, appunto. E la colpa è ciò che consegue, cioè senti il disagio perché non ti sembra di essere al tuo posto. Quindi questa è una colpa anche positiva, nel senso che ti fa vedere che non è bene essere così. Però il pericolo della colpa è che innesca il meccanismo, allora mi metto a espiare e vai avanti senza fine, senza mai uscire. Invece la soluzione è uscire dal peccato e capire che Dio perdona, che non ti colpevolizza, non ti condanna. Capire che è sbagliata la tua immagine di Dio. Se Eva avesse capito all'inizio, alla suggestione del serpente, che Dio ti vieta di mangiare dei frutti del giardino, fosse andata da Dio a chiedergli, ma è vero che tu mi vieti? Dice no. E invece ci ha creduto. Quindi il peccato è più una cosa, direi, interiore e di cosa tu pensi di Dio e di te. E questo è il peccato, cioè la cattiva immagine. In fondo ciò che Gesù è venuto a fare è stato ridarci il volto di Dio come padre che ama, nel suo amore di figlio che dà la vita per i fratelli, nient'altro. A farci conoscere Dio, quella verità che ci fa liberi. Liberi da che cosa? Dal peccato e dalla colpa. Che c'è anche per chi non è credente. La mancanza di speranza, per esempio, così, con tutto il rispetto, no, che ci vuole in queste cose, anche l'eutanasia, è chiaro che se il senso della vita è soltanto il poter fare delle cose, quando posso più far nulla me la tolgo, perché non c'è vita eterna, perché non c'ho speranza, che l'unica speranza è fare quelle quattro cose che posso fare, quando non posso più farle sono finito. È chiaro che in quest'ottica l'eutanasia è l'unica soluzione, perché manca la speranza, perché si è disperati, perché non c'è la conoscenza di sé e di Dio. Io sono figlio di Dio, la mia morte è l'incontro con Dio, allora è un'altra cosa la mia vita, non è quelle quattro cose che faccio, e quando non posso farle sono finito. Quando sono finito è il dies natalis, cioè è proprio una diversa interpretazione dell'uomo che ci sta sotto, con tutto il rispetto, ecco, perché l'ignoranza di Dio e dell'uomo è il fatto più comune. E Gesù è venuto a darci questa conoscenza che ci fa liberi di vivere e di morire. Quindi è un fatto culturale anche molto grosso. Cioè, Gesù è venuto a salvare l'uomo, cioè la sua umanità, non a portare salvezze strane.
Ma questo non essere fuori dalla legge non ci porta a essere poi magari emarginati, isolati, a finire per diventare degli appestati invece che degli zoppi? Cioè riuscire anche a liberarsi poi interiormente, ma non poterlo condividere con gli altri, non essere accolto dagli altri e sentirci biasimare in questo modo come accade a questo miracolato, non è poi comunque un non accedere alla pienezza della vita, rimanere in qualche modo privato di qualcosa, della condivisione con gli altri?
E rispondo a una cosa che non hai chiesto ma che mi è venuta in mente mentre parlavi, ma che indirettamente risponde alla domanda. Nel meccanismo dell'osservanza della legge c'è un gioco strano e perverso, dove i capi della legge dicono non ti è lecito. Così sfogano il loro sadismo e ti tengono lì come pecore da macello, loro si ritengono a posto ufficiale nel Tempio. E chi sta lì è semplicemente masochista, e dice sì è vero, la mia colpa è questa di essere così, non conosco la legge, non la osservo, al Tempio andrò per espiare e per sacrificare. Così si conferma il gioco della legge, intesa in un modo. Intesa invece la legge come legge dell'amore e della vita, allora crea solidarietà, rompe il gioco perverso sadomasochistico di morte e dà la vita e la comunione e non ti trovi più solo. Perché l'altra legge ti rende solo, non ho uomo. Questa nuova legge invece che ti rende libero, capace di camminare, sei uomo in relazione con gli altri come te, che sono tuoi fratelli, perché sei figlio. Quindi appunto l'uscita da un modo di comprendere la legge legalistico all'uscita della legge di libertà, che è la legge dell'amore, dà veramente comunione e vita tra le persone e fonda la società e la solidarietà tra le persone, mentre l'altra invece divide in due categorie, ma dove ognuno è solo, una sadica, l'altra masochistica e basta. E si fa lo stesso gioco perverso di potere e di morte, dove uno è suddito e l'altro domina, è lo stesso gioco. Cioè, nasce finalmente l'uomo e la comunità, quando uno può portare la barella e camminare. Prima invece c'è una bella divisione di classi, il tempio sopra, la porta pecoraia sotto, con quella piscina, con i cinque portici. È tutto in ordine. Con l'illusione che si muova l'acqua.
Io vorrei che dicesse qualcosa in più sulla parola che genera la trasformazione interiore e soprattutto sul fatto che spesso nelle nostre relazioni con persone inferme, sia infermità fisica che infermità interiore, la fatica che facciamo nel trovare le parole che possano servire a noi e a loro, perché non si possono trovare parole per queste persone se non nascono da un nostro cammino interiore di trasformazione. E c'è però tutta una fatica di parole ferite, di parole non trovate, che possano innescare questo cammino di cambiamento.
Eh sì, è così. E pensavo anche come le parole, nel vocabolario più o meno ci sono tutte, se ne possono inventare altre, quindi ci sono già tutte. Forse il problema non è neanche trovare le parole, ma il modo di intenderle, il modo di viverle. Per esempio, a me più che la parola che uno dice, forse in questo sarò simile ai cani che mi piacciono tanto, la parola che gli dici non gli interessa, è il tono della voce. Percepiscono immediatamente il colore della parola, se è di affetto o di riprensione. Così in realtà, più che la parola materiale, è come tu la recepisci e la intendi che ti avvicina o ti allontana dall'altro. E allora ci vuole proprio una conversione del cuore per intendere bene l'altro. Non creo barricate alla parola dell'altro, qualunque cosa l'altro voglia dire, anche secondo me di sbagliato, ma se lo dice avrà pure un senso. Lo accolgo, lo ascolto. E viceversa, quando dico una parola, ecco, penso che effetto possa avere sull'altro, se gli fa bene o se gli fa male, non perché ritengo che sia vera gliela devo dire, perché ritengo. Chi mi ha detto che ho la verità in tasca? Punto primo. Chi mi ha detto poi che dico la verità su di lui? Non capisco neanche me. Sto semplicemente giudicando e condannando e uccidendo, quindi faccio già del male. Quindi le parole che ascolto, avere la massima accoglienza, le parole che dico, avere molta intelligenza, perché siano parole di vita, che davvero aiutino l'altro. E direi a questo livello la difficoltà di trovare parole da dire, ma soprattutto direi il modo di recepirle. E ci vuole un cuore nuovo che porta la barella e cammina, e che si è svegliato, ecco, per avere queste parole. Comunque è un cammino progressivo. c'era una signora lì, poi c'era lì, c'era bene.
Prima quando parlava della barella, portare la barella, essere portati dalla barella, mi veniva da pensare, le volevo chiedere conferma, se la barella può rappresentare la fatica, no? Nel momento in cui noi entriamo in un rapporto diverso con la fatica, non ne siamo portati ma la portiamo, in qualche modo cresciamo e quindi magari riusciamo ad avere quella struttura che ci permette appunto di stare in piedi, di stare dritti, di camminare. E poi le volevo chiedere una cosa che veramente per me è un problema non risolto ancora e si riallaccia a tutto il discorso che lei faceva sull'immagine di Dio. Non è sbagliato l'uomo, ma è sbagliata l'immagine che l'uomo ha di Dio e di se stesso. Allora, veramente, mi interessa molto la sua idea al riguardo, perché io le chiedo, secondo lei l'inconsapevolezza è un peccato? Che peccato io se mia madre mi ha trasmesso un'idea di Dio magari legata ai divieti, legata alle proibizioni? Io non ne ho peccato, secondo me, eppure vivo in quella dimensione. Ora il Signore nella sua immensa misericordia potrà spezzare, ma se io sarò sufficientemente cieca da continuare a non vedere... non so se mi spiego, e mi colpiva una sua frase prima quando diceva, lei diceva prima, questo paralitico, questo malato forse cercava aiuto, però poi Silvano Fausti mi sembrava che replicasse, ma lui stesso non riusciva a portare se stesso, e come faceva ha messo nella condizione di, non so se mi spiego. Grazie.
Ecco, la risposta la do in diretta perché il tema è molto grosso. Certamente non c'è peccato mio, però vivo in una situazione di peccato, cioè di fallimento. E addirittura perdo la speranza. E con la parola viene di verità, viene a toglierci da questo peccato che è l'ignoranza, che non è colpa mia, e da questo peccato che poi ho fatto io ma senza colpa, che è la disperazione, perché se non ho una parola di verità, un senso, è chiaro che sono disperato. Se la mia vita non ha nessun senso, nessuna speranza, si chiama essere disperati, insensati. Ecco, allora è la parola del Signore che mi dice la verità mia e del Padre, che mi ridà la speranza e mi fa camminare. Per cui non è che partiamo da una posizione, sappiamo già, no, partiamo da una posizione reale di ignoranza e di schiavitù e di paralisi e di blocco. Al di là poi di tutte le teorie, non mi interessano, comunque è un dato di fatto. Ecco, se ne esce mediante, tutta la vita è una presa di coscienza ulteriore, è una nascita costante fino a quando si nasce del tutto. In questa coscienza, conoscenza e amore. L'uomo è ciò che diventa, non ciò che è, altrimenti sarebbe come un animale che si comporta secondo l'istinto e tutto risolto senza problemi, invece noi no. C'è Benno che ha rialzato prima.
Riflettevo e mi identificavo con la solitudine di questo infermo, veramente assoluta, insomma. Comunque era un'infermità passiva, piena di alibi consolatori, eccetera. Cioè, appunto, faceva corpo con la propria solitudine. Mi chiedevo, se dipendesse da noi non nasceremmo neanche, secondo me. Cioè... è qualcosa d'altro che ci spinge fuori e ci fa nascere, e bisogna, secondo me, prendere atto di questo, esiste, insomma. Poi mi veniva questa immagine sempre dalla natura, le foglie continuamente falliscono, no? Però non si può dire che non siano sante, diciamo, e questo a mo' di consolazione, speriamo non consolatoria, ecco. E stasera mi ha colpito forse un concetto antico che forse avevo dimenticato, che veramente il peccato è rivolto a noi stessi, non a Dio, insomma. Questo è molto importante.
Sì, e qui possiamo allora concludere, perché il tema lo riprenderemo, dura per tutto il capitolo quinto. E proprio davanti a questo fatto, questa parola che ci libera, ci sarà il processo a Gesù, che in realtà è il processo che facciamo noi a Lui e quello che avviene in noi e che facciamo su di noi.